Radio Immagina.
Buongiorno e ben ritrovata Chiara Braga, deputata del Partito Democratico e responsabile transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture nella segreteria nazionale del PD. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi e buongiorno a tutti.
Allora Braga, prima di entrare nel vivo del nostro approfondimento di oggi che riguarderà, lo preannuncio, l'aspetto dell'energia e dell'ambiente, le vorrei chiedere un commento sulle ultime notizie che arrivano dal fronte e dal tavolo dei negoziati. Si è parlato appunto di prove di tregua, di spiragli di pace, ma diciamo i bombardamenti continuano e le ultime parole, le ultime dichiarazioni del Cremlino ci sembra facciano capire che la luce in fondo al tunnel sia ancora lontana. Lei che idea si è fatta?
Ma io penso che si debba impiegare ogni energia e ogni sforzo perché la via negoziale, quella del dialogo, produca dei frutti. Questo ovviamente passa dalla interruzione delle operazioni di bombardamento e della distruzione che ancora sta sconvolgendo, diciamo, l'Ucraina. Sappiamo che è un percorso difficile, che ci sono ancora troppe resistenze, ma credo che davvero sia la strada obbligata alla quale lavorare col massimo della determinazione e dell'impegno di tutti.
Certo. Senta, allora passiamo al tema che vorremmo approfondire oggi, ossia quello legato alla crisi energetica innescata da questa guerra, dall'aggressione russa in Ucraina. Sappiamo bene della forte dipendenza dell'Europa, in particolare del nostro paese, dal gas russo, e sappiamo che sia l'Europa sia l'Italia si sono date l'obiettivo di un graduale affrancamento, no, da questo tipo di approvvigionamento energetico. Ecco, allora partiamo da qui. Quali sono i nodi da sciogliere perché questo affrancamento possa diventare realtà anche diciamo in tempi immediati?
Ma intanto sicuramente quello di trovare soluzioni alternative di approvvigionamento anche dal gas, da altre fonti, da altri paesi, anche sviluppando le infrastrutture necessarie, quindi strumenti per lo stoccaggio, per l'utilizzo del gas liquido che potremo importare tramite un accordo con gli Stati Uniti, e anche rafforzare ovviamente il lavoro a livello europeo. Noi dobbiamo diminuire la nostra dipendenza dalle fonti fossili in generale, in particolare da forniture fortemente stabili come quelle russe, ma nello stesso tempo accelerare sulla trasformazione del nostro mix energetico, puntando soprattutto sulle rinnovabili e quindi su fonti che possono garantire un grado di autonomia maggiore nel nostro paese da sviluppare rapidamente nei prossimi anni.
Chiaro, molto chiaro. Intanto io saluto il nostro secondo ospite di oggi che ci ha raggiunto in collegamento telefonico. Buongiorno e bentrovato a Michele Masulli, che è direttore dell'area energia presso ICOM, Istituto per la Competitività. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, buongiorno.
Masulli, allora veniamo subito da lei. Secondo i dati raccolti intorno alla metà di febbraio, quindi prima dell'invasione russa in Ucraina, l'Italia è il paese europeo che fa più ricorso al gas naturale per una quota, diciamo, del 42,5% del mix energetico. Più del 50% del gas importato dall'Europa, diciamo da paesi extraeuropei, in realtà sarebbe meglio dire era di provenienza russa. Davanti a questi dati diventa evidente come una conversione delle forme di approvvigionamento energetico, qualsiasi esse siano, è un processo enorme. Allora la domanda è questa: ci si poteva, ci si doveva muovere prima, e se sì, come avremmo potuto farlo?
Sì, come dice giustamente lei, l'Italia si trova esposta all'attuale crisi del gas per più motivi, perché ha una quota molto rilevante rappresentata dal gas nel proprio mix energetico, perché importa la quasi totalità del gas naturale che impiega e perché ha la Russia come primo fornitore. Questa è la conseguenza, questo, come dire, è l'Italia essere danneggiata, ma anche l'Europa, di una situazione di mercato che ha visto negli anni prezzi sempre più bassi del gas naturale, per cui si è in qualche modo accomodati sul fatto di avere fornitori stabili e a prezzi ragionevoli. Ora i nodi vengono al pettine, ci troviamo esposti a questa concentrazione della fornitura di gas, per cui è estremamente complicato porre in essere nel breve periodo soluzioni che possono essere risolutive. Le transizioni energetiche necessitano di tempi più lunghi. Quello che possiamo fare nel breve periodo è provare a diversificare quanto più possibile le fonti di approvvigionamento, massimizzando l'import attraverso le altre forniture esistenti, ma come dire, pur ponendo in essere tutte queste forme di diversificazione e di sostituzione del mix energetico, in qualche modo non possiamo prescindere dal gas russo per i nostri energetici, penso agli usi residenziali, guardando già al prossimo inverno, ma anche all'industria che per una quota, diciamo, non trascurabile si approvvigiona del gas russo.
Onorevole Braga, lei che cosa ne pensa? L'Europa e l'Italia, in merito a quanto fatto o non fatto negli anni scorsi, devono fare mea culpa alla luce di quello che sta succedendo oggi?
Ma sicuramente credo che col senno di poi si sia fatta una scelta di eccessiva fiducia, diciamo, nell'atteggiamento della Russia rispetto a una decisione come quella, appunto, di attaccare e invadere uno Stato sovrano come l'Ucraina, che per noi non può avere nessuna giustificazione scusante. Questo ci insegna come sia necessario accelerare moltissimo nella costruzione di una politica energetica veramente europea, che affronti il tema sicuramente degli approvvigionamenti, anche in una logica di maggiore solidarietà. Bene ha fatto il nostro governo a avviare anche, diciamo, rapporti bilaterali, ad esempio con la Germania, per avere un impegno comune di sostegno nell'erogazione anche del gas in momenti di particolare difficoltà, ma lo sforzo è quello di dare vita, con alcuni passaggi che già la Commissione europea ha fatto alcune settimane fa, ad una politica europea sull'energia comune, che possa rafforzare il ruolo anche di interlocuzione con gli altri Stati da parte dell'Unione europea, e accompagnare appunto la strada della transizione energetica comunitaria. Credo che questa sia l'assoluta priorità. Sappiamo che ancora alcuni passi restano da fare, perché ci sono resistenze tra i 27, tra i diversi paesi, che hanno mix energetici diversi, che hanno esigenze, caratteristiche anche del sistema energetico diverso. Credo che sia molto importante il ruolo che l'Italia sta svolgendo con il Presidente Draghi e il Ministro Cingolani su questo tema, nel chiedere all'Europa davvero di fare un passo in più e di dare vita ad una politica energetica comune.
Certo, sì. Su questo torneremo fra poco. Nel frattempo io torno da Masulli per chiedergli questo. Allora, secondo l'AIE, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, la Russia, che è il maggiore esportatore di greggio al mondo, alla fine del 2021 vendeva sui mercati globali quasi 8 milioni di barili al giorno. Di questi il 60% con destinazione Europa e l'8% con destinazione USA e Regno Unito. I dati, con tutta evidenza, servono anche a capire perché l'Unione Europea abbia preso ancora tempo per imporre l'embargo sul petrolio russo, mentre USA e Gran Bretagna e Regno Unito hanno adottato la misura più drastica poco dopo l'invasione da parte di Mosca dell'Ucraina. Sul petrolio possiamo fare lo stesso ragionamento del gas?
Sì, senz'altro. Gli Stati Uniti, che hanno ormai raggiunto l'indipendenza energetica ricorrendo alle tecnologie dello shale, si trovano in una situazione molto più favorevole rispetto all'Unione Europea, che invece è un importatore netto di gas naturale, di petrolio, diciamo, di tutte le materie prime energetiche. Sul petrolio la situazione, diciamo, è migliore, se vogliamo, in quanto è più facile diversificare il mercato, in teoria, ricorrendo ai paesi dell'OPEC, quindi all'Arabia Saudita, agli altri paesi del Medio Oriente e della penisola arabica, mentre è sul gas che in qualche modo la quota di mercato rappresentata dalla Russia risulta difficilmente sostituibile nel breve periodo. Sappiamo che stanno facendo sforzi proprio guardando agli Stati Uniti e quindi all'LNG, ma sappiamo che anche per importare il gas naturale liquefatto abbiamo bisogno di infrastrutture. Noi alla Russia siamo certo legati da gasdotti e abbiamo un import che appunto corre attraverso tubi. Per importare il gas naturale liquefatto abbiamo bisogno di rigassificatori. Oggi vediamo la corsa anche ad accaparrarsi unità galleggianti per accelerare questo processo. Sul petrolio, dicevo, sarebbe in teoria più facile diversificare le fonti, ma anche lì si passa attraverso rapporti geopolitici, rapporti insieme all'OPEC, credo che non siano facili da gestire, basta guardare alla lista dei paesi che sono astenuti in sede ONU sulle emozioni riguardanti la guerra in Ucraina. Però non è sul petrolio oggi che si registra il picco della crisi, quanto sul gas e sui nessi tra il gas e il prezzo dell'elettricità, come sappiamo pesa notevolmente in questi mesi sulle famiglie e le imprese in tutta Europa.
Senta, onorevole Braga, vorrei entrare un attimo nel dettaglio con lei di cosa intendiamo quando parliamo di indipendenza dell'Europa dal gas e dal petrolio russo. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha detto di recente, leggo testualmente dalle sue parole: dobbiamo agire per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, diversificare il nostro approvvigionamento di gas per il prossimo inverno e accelerare la transizione all'energia pulita. Prima passiamo alle energie rinnovabili e all'idrogeno, prima saremo veramente indipendenti e padroni del nostro sistema energetico. Immagino ovviamente che sia d'accordo con queste parole. Il punto d'arrivo sono le rinnovabili e, come dice von der Leyen, anche l'idrogeno?
Ma sicuramente l'Europa deve continuare sulla strada che è già tracciato con le scelte fatte negli anni passati con il Green Deal europeo e poi anche con le risorse diciamo stanziate in questi anni sulla direzione appunto di un aumento della nostra capacità di produrre energia rinnovabile. Il vicepresidente Timmermans ha usato parole altrettanto chiare parlando appunto delle nostre vulnerabilità e della necessità di diventare prima possibile indipendenti sulle scelte energetiche, dicendo è il momento di passare alle fonti rinnovabili alla velocità della luce. Questo è un obiettivo primario. In questo senso l'idrogeno, su cui peraltro anche nel nostro paese sono in corso dei primi investimenti che richiedono appunto capacità di costruire le infrastrutture per poi utilizzarlo, sono fondamentali. E naturalmente il modo in cui produciamo l'idrogeno, quindi alimentandolo con fonti rinnovabili, fa parte di questo quadro, di questa strategia. Mi pare che in questo momento, anche se naturalmente dobbiamo farci carico di garantire, come è stato detto, la fornitura di gas necessario per accompagnare la transizione, dovremmo avere altrettanta attenzione a mettere in campo tutte le soluzioni e le misure possibili per accompagnare lo sviluppo delle rinnovabili, che peraltro non sono mai state anche tanto convenienti dal punto di vista economico come in questa fase.
Certo.
In questo momento.
Certo.
L'altra grande questione, affrontare un altro tema oggetto di discussione, cioè il meccanismo di formazione del prezzo dell'energia. Oggi
chiaro,
il costo del prezzo dell'energia rinnovabile è costruito e definito sempre rispetto a quello del gas. Questo è il disaccoppiamento, è un altro tema oggetto di discussione a livello europeo.
Assolutamente, assolutamente sì. Masulli, facciamo appunto un passo indietro, torno da lei. Abbiamo visto in questa situazione, ecco, un paese come la Francia essere molto meno dipendente dal gas russo, no? Si calcola infatti che due terzi del fabbisogno elettrico transalpino venga soddisfatto dalle centrali nucleari. Ora, senza entrare nel dibattito nucleare sì, nucleare no, questa crisi potrebbe riaprire l'opportunità di introdurre, se ne è parlato anche nei mesi scorsi, spesso in maniera un po' molto inappropriata, però diciamo, potrebbe questa crisi reintrodurre la possibilità di parlare di energia nucleare anche in Italia, pensando evidentemente al medio-lungo periodo?
Sì, la Francia ha questa forte atipicità nel contesto continentale di basarsi, insieme ad altri paesi di dimensioni più piccole, ma la Francia spicca di più sull'energia nucleare, quindi si trova meno esposta, ma non totalmente. Sappiamo che anche in Francia il governo è stato costretto a porre in essere misure molto forti, anche di contenimento, di regolazione dei prezzi per alleviare l'impatto su famiglie e imprese. Guardi, io credo che il nucleare necessiti di scelte di investimento, visti anche i costi, che guardano molto avanti. Permetto una battuta, siamo in un paese in cui si fa fatica a installare impianti fotovoltaici ed eolici, faccio davvero fatica a pensare che si possa oggi ricorrere al nucleare. Credo invece che la strada sia principalmente appunto quella di ricorrere a uno sviluppo massiccio delle fonti di energia rinnovabile, senza dimenticare anche gli interventi di efficienza energetica su cui il nostro paese si è molto distinto negli anni, nei decenni precedenti, su cui oggi invece sembra ci siano meno margini di miglioramento. La riduzione dei consumi, ma preciso l'efficientamento, rispondono anche a un'esigenza di sicurezza energetica che oggi viene davanti ai nostri occhi. Sul resto credo che le fonti rinnovabili, ma anche uno sforzo di decarbonizzazione del gas, che non è solo gas fossile, può essere appunto idrogeno biometano o biogas, in questo modo noi rispondiamo a una duplice esigenza, quella di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile abbattendo le emissioni di CO2 e clima alteranti e contemporaneamente rispondendo alle esigenze di sicurezza energetica, se vogliamo dire anche indipendenza rispetto a dai paesi extra UE.
Certo, Chiara Braga, abbiamo più volte, no? L'ha fatto anche lei in precedenza, ha fatto riferimento alle politiche europee in fatto di sviluppo di un piano energetico, la necessità di allineare le diverse politiche nazionali. Lo ritiene davvero possibile alla luce anche delle enormi differenze che ci sono da paese a paese e diciamo di problemi che sono anche già emersi, come per esempio appunto il mancato accordo sul tetto al prezzo dell'energia, diciamo un prezzo massimo unico per tutta l'Europa sul gas? Spesso si è parlato di questa crisi come di una opportunità per cercare appunto di fare un passo avanti dal punto di vista dell'integrazione energetica. Lei ci crede davvero, insomma?
Io sì, ci credo, ma al di là di quello che credo io, penso che sia anche nei fatti e nelle volontà espresse dell'Europa. La Commissione europea già all'inizio di marzo con un'iniziativa, appunto Repower EU, aveva dettato un po' la strada. C'è stato in queste settimane un primo impegno sul tema dello stoccaggio e dell'approvvigionamento. Sappiamo che su altre questioni l'accordo è ancora lontano, ma c'è stata una tabella di marcia, no? Anche dettata dalla Commissione europea per cercare di risolvere questo tema e accompagnare la creazione di una politica energetica comune. Del resto, quello che stiamo vedendo in queste settimane, davvero con tutte le differenze del caso, però ha alcune analogie con l'emergenza Covid, che ha saputo provocare nell'Europa delle risposte straordinarie. La vicenda appunto relativa in particolare ai prezzi e ai costi dell'energia credo che debba stimolare anche l'Europa a superare, e i paesi ovviamente a superare delle resistenze e a avviare veramente il percorso per una politica energetica comune.
Certo. Masulli, prima di lasciarla ai suoi impegni, lei è direttore dell'area energia dell'Istituto per la Competitività. Abbiamo parlato dell'Europa, no? Della necessità di politiche comuni. Altrettanto evidente è la necessità di investimenti, no? Che, come ha detto ieri, per esempio, ai nostri microfoni il responsabile economico del PD, Antonio Misiani, investimenti che siano coerenti con gli obiettivi di transizione ecologica e di transizione digitale. Ecco, quanto del futuro del nostro paese e del nostro continente, proprio in termini di competitività, si gioca con le scelte di queste ore, di questi giorni, in materia di politiche energetiche, tra le altre cose?
Sì, la transizione energetica, soprattutto nei tempi in cui noi vogliamo porla in essere, quindi raggiungendo un obiettivo di neutralità climatica al 2050 e già segnando una riduzione estremamente consistente delle emissioni al 2030, necessita di un volume molto molto considerevole di investimenti, se vogliamo, con una crescita esponenziale rispetto a quello che si fa finora. Ed è un volume di investimenti che non può solo pesare sulle casse pubbliche, bisogna porre in campo una forte capacità di mobilitazione anche della finanza privata, della finanza verde, attraverso opportuni strumenti finanziari. Da parte pubblica però sappiamo che mai quanto ora le risorse ci sono, il Next Generation EU, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche in virtù del requisito delle priorità fissate in sede europea, che chiedono che sulla transizione verde sia collocato almeno il 37% delle risorse, che nessuno degli investimenti previsti danneggi in maniera significativa l'ambiente. fatti in modo, fa in modo di indirizzare verso quegli obiettivi un volume considerevole di risorse economiche. Quello che spesso manca però è la capacità poi di mettere a terra quelle risorse e quindi di fare in modo che diventano progetti concreti, operativi, spesso per lentezze procedurali, ostacoli amministrativi, fatica dell'iter autorizzativi. Quindi non solo sulle risorse, ma sulla capacità concreta di mettere a terra, io credo che come Italia ci dobbiamo sperimentare, tanti insomma sono le evidenze di questi colli di bottiglia che ostacolano uno sviluppo effettivo delle fonti rinnovabili, quindi non dobbiamo dimenticarci questo secondo pezzo del discorso che diventa un'esigenza fondamentale da affrontare.
Beh, non c'è dubbio che anche da questo punto di vista serva sicuramente una svolta, un salto di qualità. Grazie a Michele Masulli, direttore dell'area energia di Comi, Istituto per la Competitività. Buona giornata a lei e grazie per essere stato con noi. A presto.
Grazie.
Onorevole Braga, siamo in chiusura di questo nostro spazio. Prima di salutarla però le vorrei chiedere un commento, tornando diciamo al dibattito politico, su un tema che sta tenendo banco oggi a livello appunto di discussione interna alla maggioranza, quello sull'incremento delle spese militari per raggiungere appunto la soglia del 2% del PIL, come previsto dagli impegni presi con la NATO. Un argomento che sta creando tensione tra il Premier Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Qual è la posizione del PD su questo?
Ma io penso che quello che noi sosteniamo e sul quale chiediamo ovviamente alla maggioranza di condividere l'impegno del governo è dar corso all'impegno che il nostro paese ha assunto già nel 2014 con la NATO sulla modernizzazione del nostro apparato militare, che vuol dire aumentare gradualmente la spesa appunto per il sistema militare. Ovviamente questo deve avvenire dentro un quadro che ha a che fare con lo sviluppo di una politica di difesa europea, resa ancora più evidente diciamo dagli eventi che stiamo vivendo in queste settimane. Quindi è molto importante, più che ogni Stato come dire svolga questa scelta e tenga fede ovviamente anche agli impegni che si è assunto a livello internazionale, lavorare perché questa fase possa portare a un passo in avanti nella costruzione di una politica estera comune e poi anche sulla difesa europea. Credo che questo sia importantissimo, così come ad esempio lavorare anche sul mantenimento di altri impegni come quello ad esempio sulla cooperazione allo sviluppo, su cui peraltro anche il nostro paese ha assunto impegni precisi. Mi auguro che appunto questo approccio sia quello condiviso da tutte le forze di maggioranza e permetta al governo di agire in questa direzione.
È molto chiaro, molto chiaro. Grazie mille a Chiara Braga, deputata del Partito Democratico e responsabile della transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture nella segreteria nazionale del PD, per essere stata con noi oggi. A presto.
Grazie a voi, buon lavoro.